Il salmo su cui rifletteremo questa domenica è il salmo numero 6, che adesso andrò a leggere insieme con voi. Il libro dei salmi è un po' a metà della Bibbia, per chi non è un esperto, diciamo un frequentatore abituale della Bibbia, basta aprirla a metà e siamo nel libro dei salmi, poi vi dovete cercare il salmo 6. È un salmo di Davide e questa è la sua, sono le sue parole. O Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo sdegno. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito. Rianimami, o Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti. Anche l'anima mia è tutta tremante. E tu, o Signore, fino a quando? Ritorna, o Signore, liberami, salvami per la tua misericordia, poiché nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausto a forza di gemere. Ogni notte inondo di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio. L'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a causa di tutti i miei nemici. Vieni da me, via da me, voi tutti malfattori, poiché il Signore ha udito la voce del mio pianto. Il Signore ha ascoltato la mia supplica. Il Signore accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici sono confusi e grandemente smarriti. Voltino le spalle per la vergogna in un attimo. Questo Salmo 6 è uno dei 7 salmi cosiddetti penitenziali, salmi in cui l'autore invoca la misericordia del Signore dopo aver confessato il proprio peccato. I 7 salmi penitenziali sono il Salmo 6 che abbiamo letto, il Salmo 32, il 38, il 51, il Salmo 102, 130 e 143. Questo salmo noi lo possiamo titolare con due parole: preghiera e lacrime. È un salmo che possiamo, diciamo, dividere in due sezioni. La prima sezione sono i primi 5 versetti ed è la preghiera del salmista Davide. Il contenuto, diciamo, il contesto storico di questo salmo probabilmente è lo stesso del Salmo 3, nel versetto 1. La seconda sezione di questo salmo va dai versetti 6 al 10 ed è l'espressione di un travaglio interiore che procura molta sofferenza e molte lacrime al salmista. In questo salmo penitenziale alla preghiera sono associate le lacrime. E la cosa non deve sorprenderci, dal momento che questo non è solamente evidente nella vita di Davide, ma per esempio anche in quella del Signore Gesù, a proposito del quale ci viene detto che nei giorni della sua carne, cito dall'Epistola agli Ebrei, nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Il pianto ha una sua voce, ha una voce che il Signore è in grado di udire e di ascoltare, come il Salmo ci ricorda. Perché Davide ne fa l'esperienza diretta nella sua vita. Una voce, bisogna dire, che non sempre gli uomini, anche quelli più esercitati alla preghiera, come poteva essere per esempio il sacerdote Eli, riescono ad udire e a volte a scambiare per qualcos'altro. Di Anna ci viene detto, cito dal libro di Prima Samuele, che lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Tanto che dovette dire ad Eli, al sacerdote Eli, che non aveva colto questo suo stato d'animo: io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino, perché il sacerdote Eli l'aveva scambiata per una ubriaca, dal momento che, diciamo, non si capiva quello che lei stesse dicendo. Io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. E poi continua dicendo: l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi fanno parlare fino ad ora. Allora, consideriamo prima la preghiera di Davide, nei primi 5 versetti. Nella sua preghiera Davide riconosce innanzitutto il suo bisogno della correzione, della disciplina paterna. La sua richiesta presuppone il riconoscimento della paternità di Dio, anche se non si rivolge a Dio come padre, ma usa il termine Signore. È evidente che Davide riconosce la paternità di Dio e la necessità quindi di essere come un figlio corretto e disciplinato dal padre, ma chiede a Dio, nel disciplinarlo, che Dio sia mosso non dalla sua ira, non dal suo sdegno, ma piuttosto dalla sua misericordia. Diversamente da tanti figli, Davide non intende sottrarsi alla disciplina del Signore. Ci sono queste parole nel libro di Proverbi che sono un monito per quanti di noi siamo figli, perché non si smette mai di esserlo nei confronti di chi ci ha messi al mondo. E le parole di Proverbi 3:11-12 dicono così: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Questo è un testo che viene ripreso anche dall'autore dell'Epistola agli Ebrei, proprio quando vuole sottolineare la necessità, ecco, di accogliere la disciplina del Signore, perché è in questo che Dio ci dimostra la sua paternità, e nell'accogliere la disciplina del Signore che noi accogliamo il nostro status di figli di Dio per la sua grazia. Quindi Davide qui non prega di essere escluso dalla disciplina alla quale tutti i figli sono soggetti, ma quello che chiede a Dio, e qui possiamo usare le parole di Geremia 10, versetto 24, è quello di essere corretto con giusta misura, altrimenti, ci ricorda Geremia, noi saremmo ridotti a poca cosa. La nostra lotta contro il peccato ci vede spessi perdenti, e perciò non dobbiamo dimenticare che Dio ci corregge perché ci tratta come figli, e lo fa per il nostro bene, lo fa per renderci partecipi della sua natura santa. È vero, ci ricorda l'autore agli Ebrei, che per il presente la disciplina è difficile da accettare, produce tristezza. Tristezza non solo in chi la accoglie la disciplina, ma anche in chi deve esercitarla. Forse qui siamo tanti genitori, credo che se vi faccio la domanda tutti quanti voi rispondereste affermativamente. Non è facile disciplinare i propri figli, perché a volte lo facciamo nel momento sbagliato, con i modi sbagliati, e sì, anche con le finalità sbagliate, dimenticando appunto che la disciplina, diciamo, è in funzione della crescita, della maturità, dello sviluppo dei nostri figli. Quindi, anche se al momento la disciplina produce tristezza, nel tempo, ci dice l'autore agli Ebrei, produce frutti invece di pace e di giustizia, cioè produce maturità e carattere cristiani. Questa è la finalità della disciplina, ed è per questo che Davide prega in questo modo: Signore, non correggermi nella tua ira, non correggermi affatto, ma non correggermi, diciamo, in un modo che, appunto, abbiamo letto, noi possiamo diventare poca cosa, ma di farlo, appunto, mosso dalla sua misericordia e dalla sua carità. E qui Davide prega prega in questo modo non perché Dio non disciplina e non corregga in questo modo, perché questo è nella natura di Dio, quello di essere misericordioso anche quando deve esercitare la sua correzione, la sua disciplina di padre nei confronti dei suoi figlioli. Il secondo punto è che nella sua preghiera Davide riconosce altresì il suo bisogno di un risanamento della sua intera persona. Le ossa a cui si fa riferimento, lo spirito, sono un riferimento a tutta la persona e non solo ad una dimensione, diciamo, della vita umana. Il Signore è colui che si prende cura di tutta la persona. Nella sua spossatezza fisica, le ossa, nella sua lacerazione interiore, l'anima, il salmista sa che non è sufficiente prendersi una vacanza al mare o qualche giorno in montagna. Vi è un riposo vero che solo il Signore può dare. E Davide invoca il riposo delle ossa e dell'anima che solo il Signore è in grado di procurargli. Nella sua preghiera Davide invoca altresì il ritorno e la liberazione del Signore. Egli si interroga, abbiamo letto, fino a quando? Davide non ha una risposta a questa domanda, ma fiducioso formula comunque la sua richiesta, che si sintetizza in questi tre verbi, in queste tre richieste: ritorna, liberami, salvami. E Davide formula questa richiesta confidando non in se stesso, nella sua capacità di ritornare a Dio, ma confidando nella misericordia di Dio. Egli invoca il ritorno, che non è il ritorno, diciamo, escatologico, futuro, ma il ritorno salvifico del Signore. Egli sa che solo nel ritorno a Lui del Signore egli potrà fare l'esperienza di un suo vero ritorno al Signore. C'è bisogno che Dio torni a noi perché noi possiamo veramente ritornare al Signore. Egli vuole fare l'esperienza di una liberazione e salvezza di cui poter far tesoro e memoria e motivo di lode e celebrazione del Signore, che è l'autore di una tale salvezza. Davide vuole vivere per rinnovare nella celebrazione del suo Dio il ricordo e la memoria dei suoi atti salvifici. Interrogare il Signore nel nostro bisogno di liberazione non è qualcosa che è condannata dalla Scrittura, nella misura in cui comprendiamo che il suo apparente ritardo è un modo per far maturare a nostro favore tanto le circostanze quanto noi nelle circostanze. Un altro salmista a questo riguardo poteva affermare, è il Salmo 119, prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Gesù stesso nel suo travaglio interiore che ha preceduto la sua passione e la sua morte, è interessante, fa uso di questo Salmo 6 e in particolare del versetto 3, un salmo che sicuramente Gesù Cristo doveva conoscere a memoria per come lo cita. E le parole sono queste che possiamo leggere in Giovanni 12:27. Ed è una citazione del Salmo, del versetto 3 del Salmo che abbiamo letto. Gesù dice: ora l'animo mio è turbato. E sappiamo dal racconto evangelico quanto fosse turbato, travagliato lo spirito, l'anima del Signore Gesù dinanzi alla prospettiva della morte e della morte di croce. Ma notiamo che Gesù si ferma qui con la citazione del Salmo 103, la prima parte, e non interroga il Padre Celeste con le parole della seconda parte del versetto 3, che dicono così: e tu, o Signore, fino a quando? Gesù alla citazione fa seguire questa considerazione che pare rievocare lo stato d'animo del salmista Davide. Quindi non so se mi state seguendo. Gesù cita la prima parte del Salmo 6, versetto 3, ma non si pone la domanda che Davide si pone nel suo contesto, nella sua esperienza personale. O Signore, fino a quando? Anzi, Gesù fa una considerazione che ci dà la chiara, non solo impressione, ma realtà che lui conoscesse anche il seguito del Salmo 6. E le parole che Gesù fa seguire a quelle già viste, dice così: e che dirò, Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Quindi, a differenza del salmista Davide, il Signore Gesù sa di essere venuto proprio per andare incontro alla morte di croce, e che solo nella sua morte, in questa morte, il Padre sarà pienamente glorificato, in quanto solo così la sua giustizia è perfettamente soddisfatta e i credenti sono eternamente redenti dal sangue di Cristo. Il salmista vuole vivere perché sa che nella morte, l'abbiamo letto, non c'è posto per il ricordo di Dio e per la celebrazione del suo nome. E noi dobbiamo domandarci: vogliamo vivere per coltivare la memoria del Signore in una celebrazione che si rinnova del suo nome? Dopo la preghiera di Davide, nei primi 5 versetti, possiamo considerare le lacrime di Davide, i versetti da 6 a 10. Nella sua preghiera Davide è emotivamente coinvolto. Per Davide la preghiera non è il disbrigo di una pratica burocratica noiosa da portare a termine comunque nel più breve tempo possibile. Alla vera preghiera è sovente associata l'emotività dell'orante, di colui che prega, il profondo coinvolgimento del cuore e delle emozioni. Le lacrime non costituiscono una espressione infantile di debolezza, quando sono evidenze di un travaglio interiore insopprimibile. Dinanzi al suo bisogno di salvezza, neppure il riposo della notte può arginare né può attenuare la sofferenza dell'anima, che sa di dover ritornare a Dio per poter fare l'esperienza del ritorno a Lui di Dio. Sovente il Signore rivolge al suo popolo un appello alla conversione, un appello alla conversione vera, e lo fa con parole come queste affidate a profeti come Zaccaria, Malachia. In Malachia troviamo queste parole che il Signore fa dire al suo popolo: tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Tornate a me. Se non torniamo al Signore non potremo fare nessuna esperienza del ritorno del Signore a noi. Che abbiamo detto, ecco, non è in questo contesto un ritorno escatologico, ma è un ritorno salvifico, perché nel suo ritornare a noi il Signore ci dona la salvezza di cui, ed il perdono di cui abbiamo bisogno. Quelle di Davide sono lacrime notturne che non restano inascoltate insieme alla sua preghiera. Infatti egli può anticipare e dire che il Signore ha udito sia la voce del suo pianto, è interessante questa espressione, la voce del mio pianto, che è quella della sua preghiera. Ed egli fa precedere questa affermazione fiduciosa con queste parole del Salmo 6 che abbiamo letto, versetto 8, le quali sono anch'esse riprese da Gesù in Matteo 7, 23. Quindi per due volte Gesù richiama questo Salmo 6, e questa citazione la troviamo in Matteo 7, 23, a proposito del trattamento che riserverà nel suo giudizio finale a tutti coloro che si sono limitati ad un riconoscimento, diciamo, formale della sua signoria. Vi ricordate questo brano qui dove iniziano le parole: non solo chi mi dice Signore, Signore, no? Ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi possiamo vedere che con le sue parole, quelle di Davide che abbiamo letto, via da me voi tutti malfattori, Davide nella sua esperienza è come se anticipa e afferma questa presa di distanza di Gesù Cristo rispetto a tutti coloro che invece si fanno forti, vanno fieri di questa, diciamo, di una religiosità formale, di una spiritualità di facciata. Si tratta di una spiritualità di facciata, però, che il Signore sa, come dire, smascherare. Sa leggere, sa portare alla luce e nelle sue parole sa rifiutare. Possiamo chiederci perché Davide sente il bisogno di dire queste parole: via da me voi tutti malfattori. Non è l'atteggiamento, diciamo, presuntuoso di chi pensa di essere più santo di un altro, è un modo non formale, quello di Davide, di prendere le distanze da coloro che sono nemici di Dio e che, contrariamente a lui, non fanno l'esperienza del favore di Dio. Infatti, i loro propositi vengono frustrati e, diversamente, quelli di Davide vengono ascoltati dal Signore. In conclusione si fa riferimento alla confusione dei suoi nemici, allo smarrimento, alla vergogna e a ciò che Dio riserva loro. Il più delle volte, ecco, non solo diciamo qui ed ora, ma ecco in una prospettiva escatologica futura. E questo è la confusione, lo smarrimento e la vergogna che provano, ecco, tutti coloro che rifiutano di ritornare al Signore e di riconoscere il loro peccato, il loro bisogno di perdono, il loro bisogno di essere riconciliati con Dio. Per la liberazione del Signore, Davide ha dovuto attendere, mentre ora, in un attimo, si dice nel Salmo, gli occhi gli viene dato modo di vedere lo smarrimento, non piccolo, grande smarrimento dei suoi nemici, a cui il Signore li ha destinati a motivo appunto della loro ribellione. La confusione, lo smarrimento e la vergogna è ciò che aspetta i nemici del Signore, che sono anche i nemici di Davide, mentre possiamo dire certezza, direzione, gloria attendono coloro che, come Davide, amano confidare in Dio anziché riporre fiducia in loro stessi. Ed è questo il modo in cui il Signore ascolta la supplica dei suoi, mentre destina alla confusione eterna i suoi nemici. Sono molti coloro che vivono oggi ricercando in tutto quello che fanno, in quello che sono, il favore e l'approvazione dei propri simili. E questo piuttosto, ecco, che ricercare il favore e la misericordia del Signore. E quindi ancora oggi noi siamo posti dinanzi all'appello del Signore. Così parla il Signore degli eserciti: tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Questo è il testo di Zaccaria, per cui vediamo come ripetutamente il Signore chiama il suo popolo a tornare a Lui, chiama ciascuno di noi a tornare a Lui, perché alla fine dobbiamo porci questa domanda. E le parole del salmista Davide le dobbiamo fare nostre. E le parole di Davide sono queste: ritorna, o Signore, liberami, salvami per la tua misericordia. Ecco, la mia speranza è che quanti non hanno ancora fatto ritorno al Signore possono rispondere affermativamente a questo, riconoscendo che non c'è in noi nessuna capacità di ritornare a Dio se non è Dio, attraverso il suo Spirito, che produce in noi quella consapevolezza profonda della nostra ribellione spirituale, morale. Noi siamo figli ribelli e abbiamo bisogno di ritornare al Signore, di riconoscere la nostra ribellione per fare l'esperienza della sua misericordia nella nostra vita, che così sia per le nostre vite, anche per le nostre vite di credenti, perché a volte possiamo smarrire la strada e abbiamo bisogno di ritornare al Signore. Non è una seconda conversione, non c'è bisogno di quello, ma anche nella nostra vita cristiana abbiamo bisogno di ritornare al Signore più e più volte. Il Signore mostri anche tutta la sua bontà e la sua misericordia in verso di noi. Amen.